fa molto piacere.
Grazie a Lea e grazie a tutte voi per essere qui. Mi pare che Lea abbia detto moltissimo. Io cercherò, spero di non annoiarvi, però ho fatto un testo che vi sottopongo. Prima di tutto perché non sono così brava come lei a parlare senza traccia, ma anche perché mi interessa fare con voi tutti i passaggi che lei ha descritto benissimo, peraltro, in maniera diciamo abbastanza sistematica, in maniera che questo buco, secondo me, questa voragine che c'è, in qualche maniera venga risolta, si capiscano dei passaggi mancanti. Quindi diciamo che sarà la ricostruzione per sommi capi della storia di questo intricatissimo legame di cui lei parlava tra psicanalisi femminile e politica, filo conduttore di questo intervento, in cui cercherò di connettere una domanda che ho già posto in uno scritto del 2010, cui lei faceva riferimento, se le donne l'inconscio ce l'hanno. E la domanda è naturalmente se le donne l'inconscio ce l'hanno ancora, perché pare che queste pratiche vengano nominate ma senza più essere più di tanto seguite. Quindi metterò a confronto questi due libri di cui diceva Angela Putino e il testo di Luisa Moraro, La posizione isterica e la necessità della mediazione. Anticipo già che già un titolo del genere è strano che non faccia pensare. La domanda che poi farò sarà la seguente: perché delle donne filosofe si sono preoccupate così tanto di una categoria che tutto sommato è una categoria clinica, fra virgolette, che riguarda la psichiatria, la psicanalisi, la psicologia, perché le donne si sono fatte carico della cura dell'isteria. I termini teorici, ma direi anche politici, di questa sfida fra Putino e Muraro, contenuti in questi due testi, sono contributi importanti, perché loro sono due figure importantissime del femminismo italiano, ma ci saranno anche, ci sono in questo testo, anche tantissimi contributi che sono di Lea Melandri, Cigarini, Domeniani, Boccia e molte altre donne. Quindi è un libro in cui ho cercato di far parlare un po' tutte. Allora, intanto vorrei ricordare una cosa, che la domanda posta nello scritto del 2010, e le donne l'inconscio ce l'hanno, viene oggi appunto riformulata, se ce l'abbiamo o ce l'hanno ancora. Ce lo chiedevamo nel 2010 in quell'occasione e noi continuiamo a farlo a ragion veduta, dal momento che quando si parla di femminismo, di psicanalisi e di politica, il riferimento all'inconscio, come ricordava Antoinette Foch ai primi degli anni 70, è assolutamente ineludibile. Foch, come sapete, fu la fondatrice in Francia di Psicanalyse et Politique, fu una psicanalista teorica del femminismo differenzialista, che nella fase del passaggio dalla pratica dell'autocoscienza alla pratica dell'inconscio ebbe molta influenza sul femminismo milanese. In quegli anni scriveva così, e questa è una frase importantissima, dice: mi sembrava che se non avessimo tenuto conto dell'inconscio avremmo presto navigato in pieno delirio. In breve, c'era dell'inconscio nella politica e della politica nell'inconscio. Che si stiamo navigando in pieno delirio, a me pare del tutto evidente, mi pare un fatto preoccupante, e derivante proprio dall'archiviazione dell'inconscio e di tutto ciò che riguarda la sua incidenza, non solo nella sfera psichica, comportamenti inclusi, e mi sembra si tratti proprio di una vera forclusione, di qualcosa che è stato messo, come si dice, fuori dalla porta. E ne abbiamo un esempio in questi giorni in un'affermazione che ho letto in Facebook, veramente sconcertante, e dice una donna femminista libreria, come riferimento: l'autocoscienza è stata per le donne un lavoro politico e non psicologico. E allora, se ragioniamo così, noi qui continuiamo a pensare in dualismi e per opposizioni, lavoro politico da una parte, lavoro psicologico da un'altra. Naturalmente si scrive quindi che il personale politico, per poi negare il personale scindendolo dal politico. Dati esperienziali e osservazioni sul campo confermano la copiosa presenza non solo nei luoghi del maschile ma anche all'interno dello stesso femminismo, e non solo in quello di nuova generazione, di una particolare tipologia di soggetti, a me così sembra almeno, che sembrano essere assolutamente impermeabili a ogni lavoro finalizzato a quello all'acquisizione di quella coscienza di sé promossa a suo tempo dall'OMSI e dal femminismo. Insomma, non basta nominare l'autocoscienza per farla esistere, anche se nominarla senza praticarla davvero rassicura dal pericolo di quegli effetti indesiderabili a causa dei quali questa pratica fu a suo tempo bandita come pratica a termine, perché così fu definita a un certo punto, e sostituita poi dalla pratica dell'inconscio, afflitta poi a sua volta, come vedremo, da non pochi problemi, non ultimo quello di aver spinto, come diceva lei, ha ricordato bene, di fatto e senza volerlo o volendolo, ad abbandonare queste pratiche per orientarsi verso la psicanalisi, quella che io chiamo la psicanalisi dei padri, come ultima spiaggia per uscire dall'impasse da certe impasse vissute all'interno dei collettivi, anche a volte molto drammatiche. Questo dalla testimonianza dal libro di Lea, La visceralità invisibile, io ho tratto molto materiale per il mio libro. Un esito quindi indesiderato, e l'ONGI, che ne aveva consapevolezza, avendo vissuto l'esperienza sulla propria pelle, nel tentativo di fare, attenzione perché questo l'ONGI ha fatto, di fare con Sara niente po' di meno che ciò che Freud ha fatto con l'amico Fliss, perché anche Freud ha fatto l'autoanalisi, è diventato psicanalista, ha fatto l'autoanalisi con l'amico Fliss. Sara fa un'operazione, Londi fa un'operazione del genere con l'amica Sara, e questa è una cosa molto molto interessante che si può dedurre dalla lettura del diario. Quindi ha fatto questo, e quando scrive: chi ha detto che l'autocoscienza è quella? Quella è una pantomima per i fessi, sarebbe finita prima di cominciare e diventata aria fritta. Non parlare con me se hai fatto autocoscienza. L'autocoscienza è l'altra. Quindi è una parola complicata, non possiamo utilizzarla come ci pare, no? Perché questo avviso suo, visto che lei l'ha fatta in un certo modo, se facciamo riferimento a lei dobbiamo cercare di capire qual era quel modo. Prima di procedere, cercando di tenere sempre il filo del nostro discorso centrato sul rapporto femminismo con la psicanalisi, che ci guiderà nel ripercorrere con l'aiuto di diverse testimonianze le tappe più significative del femminismo italiano, quindi pratica dell'autocoscienza con i suoi limiti, i suoi inciampi e le ragioni del suo abbandono, poi il passaggio alla pratica dell'inconscio ispirata al modello del rapporto analitico, e poi il passaggio alla pratica del fare, più tardi, e infine la famosa istituzione dell'ordine materno criticato da Putino. Ecco, prima di fare questo vorrei fare una precisazione a cui tengo molto, che la critica che io faccio ad alcune teorie femministe, a quella per esempio indicata come teoria politica dell'isteria, che, francamente io non so cosa sia una teoria politica dell'isteria, e ad altre pratiche tipo affidamento, disparità e autorità, che sono concetti che non andrebbero tutti presi, e vedremo anche di capirlo un po' meglio, questo non implica in alcun modo da parte mia una scelta a favore di quella che ho chiamato la psicanalisi dei padri. Quindi da parte mia non c'è nessuna difesa di quella psicanalisi, infatti quella a cui io penso, di cui ho scritto, l'ho chiamata l'altra psicanalisi, è la psicanalisi però che non c'è, l'altra psicanalisi è la psicanalisi che non c'è, è quello che in Italia deve ancora nascere. Questo poi lo vedremo meglio, però aveva già detto qualcosa Lea su questo punto, su qual è per me una strada possibile, perché naturalmente bisogna demolire, ma poi bisogna anche cercare di capire cosa bisogna fare e dove bisogna andare. A impedirmi quindi di essere una fautrice accanita di questa disciplina, e tanto perché voglio proprio partire da me, la mia storia, la mia uscita definitiva non in dolore nel 1988 da un'associazione psicanalitica di cui ero parte, lacaniana peraltro, per fondare molto tempo dopo un luogo a misura mia e di altre donne con le quali impostare un lavoro di formazione analitica fedele e sintonica alle esigenze di quella parte che per me era irriducibile e che chiamo la mia anima femminista, che è sempre stata ed è tuttora parte fondante di tutto il mio lavoro e della mia professione. Quindi pratica politica per me femminista e pratica analitica, questo è un punto importante da capire, per capire un po' la mia posizione, per non fraintenderla, sono per me talmente integrate che non c'è fra loro un rapporto di esclusione, E d'altra parte, a ben vedere, che la pratica femminista dell'autocoscienza che si svolgeva nei primi collettivi portasse inevitabilmente alla scoperta dell'inconscio, provocando un interesse, dice Longhi, spontaneo per la psicanalisi, come è accaduto nel mio caso, è accaduto proprio questo, Longhi l'aveva detto, infatti scrive, questo è un passaggio importantissimo, l'autocoscienza porta alla scoperta dell'inconscio. Quindi quando noi parliamo di autocoscienza non possiamo eliminarlo, se no dobbiamo parlare di un'altra cosa, e quindi provoca l'interesse spontaneo per la psicanalisi. È chiaro che Longhi non è che parlava della psicanalisi di padri qua, no, perché era contraria, però di fatto l'inconscio mette in moto, l'autocoscienza mette in moto qualche cosa che provoca un interesse spontaneo. Quindi viene sottolineato qui da Longhi non solo l'importanza della scoperta dell'inconscio mobilitato dalla stessa pratica autoconscienziale, ma vediamo anche nei passaggi che seguono gli elementi che secondo Longhi, contraria all'utilizzo degli strumenti culturali del patriarcato, quindi anche alla psicanalisi dei padri, è decisa a farne tabula rasa, distinguono pratica autocoscienziale e pratica analitica. Scrive Longhi: mi sono svegliata dopo una notte tranquilla con dei pensieri sulla psicanalisi. È vero, si tratta di una terapia e basta, e dà al massimo un individuo guarito, non liberato. E l'analista, questo è bellissimo, è un professionista, non un poeta. Mentre l'analista, vero, dovrebbe essere un po' poeta, io penso, quindi lei ha ragione a dire è soltanto un professionista. Poi scrive, magari dovrei io stessa andare da un analista e poi passare al professionismo, ma veramente mi interesserebbe occuparmi di qualcuno professionalmente su una falsariga scientifica rivelatami da altri? E ancora, sono relegata al ruolo di psicanalista non essendolo, non sono una psicoterapeuta. Ora, la critica di Longhi alla scelta successivamente compiuta da una parte del femminismo di abbandonare l'autocoscienza per fare ricorso alla pratica dell'inconscio e dunque, secondo lei, degli strumenti culturali della psicanalisi è costantemente dichiarata. Longhi rifiuta queste falsarighe scientifiche e i trasferimenti di campo che si verificavano nel tentativo, allora si diceva, di portare la psicanalisi dentro il movimento per le donne. Le femministe, scrive Longhi, che si affannano a dimostrare l'utilità della psicanalisi per la liberazione delle donne, traggono questa preoccupazione da una identificazione culturale. Il mio primo bisogno come femminista è stato quello di fare tabula rasa delle idee ricevute, convinta che le certezze acquisite nascondano un veleno paralizzante. L'autenticità di questi testi, i suoi, è che riposano su un vissuto, e dunque ho affermato tutto sul vuoto, concetto centrale nel pensiero di Longhi, su questo vuoto che era me stessa, potevo finalmente ascoltare la mia voce interiore e punto. Allora, lasciamo un attimo in sospeso un'interessante questione, no? Ovvero se Longhi sia poi riuscita a fare veramente tabula rasa degli strumenti culturali nel lavoro che faceva con Sara e con le altre donne. Ciò che certamente con lei però si prefigura è il controverso rapporto di prossimità da un lato, e su questo vorrei insistere, e di distanza dall'altro fra femminismo e psicanalisi. E questo dissidio continua a caratterizzare anche attualmente il movimento delle donne in forme diverse che vanno distinte, ma sono una caratteristica del femminismo italiano, questo rapporto di amore-odio, poi vedremo magari meglio nella discussione perché. Fra le prossimità che avvicinano queste due pratiche, oltre al transfert, cui Longhi fa spessissimo riferimento nel diario, è il famoso partire da sé. Perché, insomma, questo partire da sé, che cos'altro è in definitiva, se non la descrizione di ciò che sempre si verifica di norma e necessariamente in ogni analisi e per tutto il tempo della sua durata? Che altro fa un soggetto in analisi se non esattamente questo? Se non parlare a qualcuno, all'analista, di sé? Quindi parte da sé. Per questo dico, ma questi strumenti si può dire che non sono stati usati? Partire da sé è già uno strumento che si usa in psicanalisi, anzi è il modo, uno va da un tizio, gli domanda un'analisi, dimmi, libera associazioni, dimmi quello che vuoi, no? Poi, vabbè, è più complicato di così. Entriamo allora nel vivo del rapporto ora fra queste due pratiche attraverso alcune domande. Qual è stato, a cominciare dalla nascita in Italia della pratica dell'autocoscienza, importata per la prima volta La Serena Castaldi, fondatrice del gruppo Analisi e poi ripresa da Carla Longhi nella pratica dell'inconscio, qual è stato il rapporto del femminismo con la psicanalisi? Qual è la sua evoluzione? Quali sono state le ragioni della centralità e del peso assunti dalla figura dell'isterica all'interno della politica femminista? Insomma, la domanda che io mi sono posta è: per quali ragioni e a quale titolo una categoria clinica come l'isteria fa irruzione nel bel mezzo della politica delle donne? Cioè, insomma, che cosa c'entra l'isteria con la politica delle donne? E soprattutto, che cosa resta oggi, a distanza di 40 anni, di questo rapporto vivo, ingombrante e controverso? Mancano su questo aspetto così importante connessioni e rielaborazioni che non siano narrazioni piuttosto frammentarie e insufficienti a darci un quadro che dia conto della natura e della complessità di questo rapporto fra queste due esperienze, queste due pratiche. Allora, è nato da questo il libro, no? Un'esigenza di capire, quindi di ripercorrere, di costruire il tratto di strada che va dai gruppi di autocoscienza, di pratica dell'inconscio, che porterà alla pratica del fare e infine all'ordine simbolico materno, considerato da una parte del femminismo la panacea di tutti i mali, per uscire da una situazione magmatica ed esplosiva ritenuta altrimenti ingestibile. E quindi dobbiamo, se vogliamo capire qualcosa, io mi scuso se sono un po' noiosa forse, ma se no non capiamo nulla, bisognerà fare quindi un piccolo passo indietro e rifare questo percorso. Quindi andare agli anni 70 per analizzare a fondo non solo le intricatissime vicende inerenti al rapporto tra femminismo e psicanalisi e politica che allora si andava configurando fra scosse, furti, assestamenti, sforzi titanici nel tenere insieme pubblico e privato, personale e politico, ma anche all'evoluzione, agli esiti di tale rapporto e al peso determinato che questo rapporto ha avuto nel disegnare il quadro attuale, perché noi non possiamo capire il presente se c'è un buco nel passato che non riusciamo a colmare in qualche modo, almeno che provare, no? A fare. Quindi al peso dominante che ha avuto a disegnare il quadro attuale, in cui per via della perdita di legami fra espedienti indicate, processi di frammentazione che ne sono seguiti, insomma oggi il solo nesso che accomuna psicanalisi, femminismo e politica è una separazione di fatto avvenuta. Se da un lato allora il progetto politico-terapeutico femminista di portare la psicanalisi dentro il movimento delle donne è stato invece inghiottito dalla psicanalisi istituzionale, che ha finito per portare le donne del movimento dentro la psicanalisi senza mai restituirle quasi mai al femminismo e alla politica, dall'altra parte del movimento nato e cresciuto in quegli anni è stato progressivamente inghiottito dal femminismo di Stato. Mentre la psicanalisi, nell'oblio delle sue origini, è tristemente trapassata al rango di psicologia e di psicoterapia di Stato. Allora, a sollecitare una riflessione sono tantissimi interrogativi e le risposte mancate o poco convincenti, tutti i vuoti incolmabili che noi abbiamo, veramente delle gallerie scavate che conducono da una pratica femminista a un'altra. Quindi, rifacendo questa strada, potremmo cogliere il senso della teorizzazione di un ordine materno, come si arriva a un ordine materno, il significato e la funzione della figura dell'isterica all'interno di tale ordine, perché è stata utilizzata la figura dell'isterica, e infine le fondate ragioni della critica rivolta da Putino a Muraro in Amiche mie isteriche. E quindi, per capire tutto questo, leggiamo allora, attraverso qualche testimonianza, il travaglio in cui il movimento femminista si dibatteva in quegli anni di passaggio. Siamo attorno al 72 e il passaggio è dall'autocoscienza alla pratica dell'inconscio. Questo è un passaggio di Maria Luisa Boccia. Dice: ciò che sembra rendere necessario il passaggio dalla pratica dell'autocoscienza di Longhi alla pratica dell'inconscio è l'esigenza di affidarsi ad una tecnica e a una interpretazione capaci di contenere una situazione magmatica ed esplosiva dello stesso cumulo di intuizioni che il lavoro autocoscienziale aveva prodotto. Insomma, col lavoro autocoscienza aveva creato, posso dire, tanti e tanti casini in molte donne che si è cercato di ovviare in qualche modo. Bisogna vedere poi se questo modo era valido o non era valido, in che misura Io parlo sempre dal mio punto di vista, quindi premetto che vedo le cose in un certo modo, nel senso che facendo questo lavoro so che soltanto una parola sbagliata, anche al momento giusto o viceversa, in un'analisi, può scatenare l'inferno in una persona. Allora io mi domando, ma cosa facevano queste donne? Cioè come facevano ad affrontare problematiche di questa portata? Cioè sono state coraggiosissime da un lato, semi incoscienti dall'altro. Io a volte veramente sono rimasta malissima a leggere certe cose. Ho detto, ma una responsabilità importante e coraggiosa, perché hanno fatto un po' le pioniere, no? E andava bene così. Però a guardarlo col senno di poi, e poi Lea lo dice, e leggerò un passaggio tuo, Lea, effettivamente i rischi sono stati, insomma, no? Allora, dunque, questo travaglio, allora ho letto la cosa di Boccia, ecco un altro passaggio, ricorso alla psicanalisi, lo sviluppo, questo è di, no, perché ce n'era uno di Lea prima, non importa, è sempre di Boccia, ricorso alla psicanalisi, lo sviluppo di pratiche che tentano di dare forma alla relazione tra donne rifacendosi al rapporto analitico, hanno come motivazione la difficoltà a procedere nell'autocoscienza. Cioè l'autocoscienza a un certo punto era una noia, non funzionava, c'era qualcosa che non funzionava. In realtà la pratica dell'autocoscienza generava ormai un senso di impotenza. E poi c'è un altro passaggio, però è molto lungo, sarebbe importante, ma io ve lo trascuro perché sennò facciamo troppo lungo. Ma vediamo da vicino qual era il clima che si respirava nei gruppi di politica, di pratica dell'inconscio. Questo è tratto dal testo di Lea. Quando si parla di inconscio, quando ciò che è rimosso ricompare, nel gruppo si scatenano reazioni, dinamiche difficili da gestire. Non c'era nei nostri gruppi quella capacità di distacco, quel controllo che in una pratica terapeutica spetta l'analista. E poi un altro. La pratica dell'inconscio voleva dire entrare, questa è di una persona, perché ci sono delle anonime anche, no, mi pare, nel tuo libro, non ci sono sempre i nomi.
Era un corso, no, no, quasi tutti scritti, sì. Nati durante un corso.
Però di alcune non ho trovato i nomi, allora ho messo, vabbè. La pratica dell'inconscio voleva dire entrare in una specie di seconda natura, era come affondare in un imbuto.
Sono io l'anonima.
Sei tu?
Sono sempre io.
Quella è la mia frase. Ecco.
La sua memoria.
Infatti ho messo Ibid, vedi? Avevo messo Melandria e Ibid. Ok. E affondare in un imbuto da cui non si sa se riuscirai a risalire. Poi aspetta Lea che non ti faccio torto, questo non so. All'interno del piccolo gruppo si creano ruoli di potere, relazioni materno-filiali, si aprono spiragli sull'inconscio che crea grande angoscia senza dare la possibilità di cambiamento. Per questo si preferisce spesso l'analisi personale. Quindi abbiamo fatto un servizio per gli analisti maschi. 2 anni fa, quando sono incominciati i primi tentativi di pratica dell'inconscio, la riunione settimanale ha finito inevitabilmente per prendere l'andamento della seduta analitica. Quando è nata questa ipotesi di lavoro, pratica dell'inconscio collettivo, era già abbastanza chiaro che in noi la contraddizione, che chi poteva effettivamente dare un minimo di garanzia nell'analisi profondo erano le persone che comunque avevano fatto nel passato un'esperienza analitica, che erano 2, e adesso parliamo, una è Lea e l'altra è Lia. In effetti, questo è molto interessante, il passaggio dall'autocoscienza alla pratica dell'inconscio avvenne proprio per iniziativa di queste 2 donne importanti che avevano fatto un'analisi. Allora, c'è a questo proposito un importante racconto di Lea. La proposta, dice Lea, di farsi analista del movimento fu accettata da me e da Lia. Il gruppo analisi di cui faceva parte Lia cominciò nel 74, mentre il gruppo di pratica dell'inconscio cominciò 7-8 mesi dopo. Lia pensava che la coppia paziente-analista dovesse poi far parte di uno stesso gruppo. Io invece ero contraria a mettere insieme i 2 momenti, pensavo che il rapporto a 2 dovesse restare separato dal gruppo. Né Lia né io eravamo analisti di professione, avevamo fatto analisi personale, per cui certamente era una partenza azzardata. Con l'entusiasmo che avevamo allora, pensai davvero che riportare su di sé il rapporto antico con la madre potesse aiutarci a venire a capo. Adesso, vista la distanza, mi sembra davvero che fosse una follia l'idea di trasferire nel collettivo il rapporto analitico a 2, mentre la pratica dell'inconscio fu qualcosa d'altro. Avevano ragione i psicanalisti a dire, non chiamiamolo così, diciamo che è un'altra cosa, che ci siamo inventate qualcos'altro. Allora, vedete bene quello che ha colpito me nella lettura, che qui si parla di analisi, analista del movimento, si nomina coppia paziente analista, si usa il linguaggio che appartiene a un preciso campo disciplinare, ma si ammette anche con molta onestà e chiarezza che non si trattava di analiste di professione, benché delle femministe analiste di professione fossero presenti poi nei gruppi, no? Perché c'era...
Molte.
C'era?
Sì, ma stavano zitte.
Ah, vedi? Sì. Perché io però veramente anche questa cosa poi magari ci racconti lei. Ma di donne che avevano fatto un'analisi quindi individuale. Non ho motivo, allora, di nascondere, come vi dicevo, che nel leggere queste testimonianze, avendo una certa esperienza appunto di quanto sia pericoloso, di come... Insomma, un'esperienza che può durare degli anni, non sa, prima di fare un lavoro. E ripeto, anche dire una parola è una cosa di grande responsabilità, non è uno scherzo l'analisi, no? Cioè, quando si maneggia l'inconscio, ci sono dei rischi. Ecco, quindi la stessa Lea poi, no, definisce giustamente, secondo me correttamente, una follia in un certo senso, no? E quindi io mi sono chiesta di nuovo quale desiderio avesse spinto delle donne, che analiste non erano, ad occupare di fatto quella posizione all'interno del gruppo. Al di là di ogni valutazione o giudizio di merito, cui non mi sento minimamente autorizzata, quindi non mi interessa di dare giudizi in nessuna maniera, ciò su cui mi interessa invece focalizzare l'attenzione è, questo è il punto, l'inesistenza, allora come ora, di luoghi idonei, conformi alle aspettative maturate nel femminismo, di luoghi fondati da femministe psicanaliste di professione, alternativi a quelli tradizionali fondati da uomini. In altre parole, sconcerta constatare che tutto quel prezioso patrimonio di sapere femminile maturato comunque nei gruppi e che avrebbe potuto, forse dovuto, essere capitalizzato per l'istituzione e la crescita e la diffusione in Italia di luoghi simbolici ispirati all'insegnamento di Londi di Rigarai, sia stato invece capitalizzato e sfruttato dalla psicanalisi dei padri a loro esclusivo vantaggio. Non so se questo punto vi è chiaro, però il punto più importante, direi, magari lo riprendiamo dopo. Allora, voglio dire questo, che tutto l'originale contributo del pensiero del femminismo negli anni 70, la pratica della coscienza, pratica dell'inconscio, critica radicale rivolta alla psicanalisi dei padri, le felici intuizioni di Longin, il contributo di Rigarai, ma non solo, avrebbero, secondo me, potuto, dovuto portare alla nascita e alla moltiplicazione in Italia di luoghi simbolici alternativi fondati da donne impegnate nella ricerca di una nuova direzione di cura e di una nuova formazione ispirata al pensiero di queste figure di donne. Nulla però di tutto questo è avvenuto, né in quegli anni né purtroppo in quelli successivi. E la sofferenza femminile, la salute delle donne, ha continuato e continua ad essere, a causa di quel vuoto, questa una voragine, saldamente in mano a uomini e a donne formate nelle scuole degli uomini, quindi non con una visione femminista. Ebbene, e veniamo allora all'ultima parte del nostro percorso, dove parlerò un po' più di Angela Puttino, in cui ci resta da mettere a fuoco le ragioni, che a questo punto dovrebbero apparire evidenti, per le quali il femminismo si è tanto interessato alla psicanalisi e dice, una che però non ho citato, a prendere in mano la questione dell'isteria, effettuando un vero e proprio saccheggio ai testi di Rigarai, come ella ebbe qualche anno dopo a lamentare, anche con me personalmente. Che sia stato un tentativo da parte del femminismo di sostituirsi in qualche modo a questa disciplina, di cui parlare da sé, disparità, affidamento, testimoniano, viene apertamente dichiarato. Scrive infatti Muraro: il femminismo è stato per l'isterica come un teatro che ha dato senso ai sintomi, facendolo scaturire questo senso non da un'interpretazione prodotta da un altro, cioè da un analista, che si sottrae alla relazione, ma direttamente dalle relazioni che sono in gioco sulla scena. E ancora scrive sempre Muraro: la liberazione della verità dell'isterica viene con il femminismo. Ecco, per me questa è un'affermazione incredibile, che bisognerebbe scriverci, farci un seminario, nel senso che non si capisce bene che cosa significhi. Ed ecco le motivazioni con cui il modello psicanalitico suggerito dalle francesi viene proposto e giustificato e adottato in Italia all'interno dei gruppi. Questo è un passaggio, credo, di Domenianni, ma viene riportata un testo di Cigarini, credo. Nel rapporto analitico, il potere attribuito all'analista diventa paradossalmente la condizione essenziale per essere liberati dalla dipendenza. Infatti l'analisi rende dipendenti, ma la si fa per rompere il rapporto con l'analista. E dice, in qualsiasi gruppo, non escluso quello formato da sole donne, in ogni cosa ci si scontra con la disparità. Il trasferimento del rapporto analitico all'interno dei rapporti in corso fra donne dovrebbe portare alla chiarezza nella difficile ricostruzione delle richieste e degli investimenti che una donna fa su un'altra donna. In altre parole, portiamo il rapporto analitico dentro. Si vede bene qui come il rapporto ambivalente, di nuovo, sempre, del femminismo con la psicanalisi abbia dato luogo alla fine degli anni 80 a un processo, insomma, in qualche modo di appropriazione e sostituzione, in alcuni casi distruttiva, nei fatti se non nelle intenzioni della psicanalisi. E che si distrugga quella di padre mi sta benissimo, ma bisogna fare qualcos'altro. Dunque, scusate, a un processo che, passando attraverso l'autocoscienza per la pratica dell'inconscio e per l'appropriazione e dislocazione di alcuni dispositivi propri del setting analitico, transfert, autorità, disparità e affidamento all'interno dei gruppi femministi, approderà poi a questo benedetto ordine simbolico materno, istituito come luogo preposto per una, attenzione, inedita terapia politica dell'isteria femminile. Quindi l'ordine materno sarebbe una inedita terapia politica dell'isteria femminile. Dovremmo scomporre queste tre parole e cercare di capire che cos'è una, sempre una terapia politica dell'isteria. Allora, qui c'è un passaggio sempre di Muraro. Nel parlare, dice, di debito simbolico, madre simbolica, madre e autorità femminile, bisogna prendere in mano la questione dell'isteria femminile, perché c'è una tipologia femminile che passa per la donna isterica e io mi metto fra queste. Io ero prima muta e frigida e non lo sono più. Non perché ho fatto l'analisi, ma perché ho 20 anni di materialità fra le donne, ho modificato il mio inconscio e sono nell'ordine simbolico della madre. Allora, vedete bene che qui si passa dalla missione dichiarata di una sintomaticità isterica personale, lo dice, no? Dice, io mi metto fra queste, no? Quindi anche con molto coraggio, dichiarata. Dice, io mi metto fra queste. Poi si passa all'informazione di una avvenuta guarigione da alcuni sintomi, mutacismo, frigidità, e lo si fa con l'intento di screditare il percorso analitico, trattandosi, dice Muraro, di una guarigione dovuta non a un percorso che peraltro lei non ha mai fatto e lo dichiara pure, ma a 20 anni di materialità tra le donne. Ora, io capisco che 20 anni sono tanti, ma cosa voglia dire che 20 anni di materialità fra le donne possano curare l'isteria? Non lo so, perché ho seguito casi di isteria e so bene che lavoro bisogna fare per risolvere un'isteria. Non so se una materialità fra donne risolva un sintomo isterico, francamente non ci credo, e lo dico, insomma, con un po' di esperienza di 30 anni. Quindi tutto questo dire, no, è un tentativo di screditare la psicanalisi. Per questo parlo di rapporto di amore e odio, parlo di appropriazione, di operazioni che non, eticamente non sono corrette. Poi ancora, ecco, poi c'è un discredito continuo nei confronti psicologia, psicanalisi, sociologia. Infatti scrive, la relazione con la madre reale non è una faccenda privata o psicologica. Beh, è anche una faccenda psicologica il rapporto con una madre, visto che fra madre e figlia esisteranno pure dei problemi, no? Se ne stiamo parlando. E poi ancora dice, non c'è una psicologia o sociologia da interrogare. Insomma, facciamo fuori tutto. Psicologia non serve, sociologia non serve, basta la materialità fra donne e l'isteria guarisce. A me sembra una enorme semplificazione che non è assolutamente accettabile.
Cosa vuol dire materialità?
Appunto. È quello che mi chiedo io.
Dopo riprendiamo. Meglio che
di materiale ne abbiamo tanto. Allora, una volta ridimensionate psicologia, sociologia, psicanalisi, si va avanti si va avanti con baldanza un desiderio femminile di farsi promotore e garante di quell'opera appunto terapeutica rappresentata, come qualcuno ebbe a dire, dall'ordine simbolico della madre. Allora, di nuovo, quale pulsione, quale desiderio può aver indotto alcune femministe che facevano riferimento al pensiero della differenza a spingersi oltre la sacrosanta critica alla psicanalisi dei padri, che condivido, fino al punto di autorizzarsi non solo a compiti di ascolto e di cura dell'isteria, ma anche ad assumere dopo una funzione terapeutica nel caso dell'anoressia? Perché io leggo questo. D'altra parte, anche al sintomo anoressico dobbiamo il tentativo dell'ascolto empatico e della reinterpretazione che abbiamo azzardato con il sintomo isterico. Scusate ragazze, ma io non so di che cosa parliamo, ma ci si rende conto di cosa vuol dire occuparsi di un'anoressica? Allora, tutte queste cose qua a me hanno fatto sinceramente rabbrividire. Quindi non è una critica, qualcuno dice no, ma tu sei negativa, distruttiva. No, io devo capire dov'è la distruttività, perché se io mi occupo di una anoressica senza aver fatto un'esperienza mia analitica, e spesso anche avendola fatta corro dei rischi, io non so di che cosa parlo, ok? Allora, questa tendenza del femminismo a farsi carico di ruolo terapeutico risulta qui quindi confermato, e se da un lato emerge il desiderio di proporsi in qualità di promotrici di cura della sofferenza femminile, dall'altro l'adozione, cioè di un gergo specialistico di chiara derivazione lacaniana, si fa evidente. E questo è un altro punto importante, perché il Ligarai, che all'inizio sembra una specie di grande madre di tutto il femminismo, no? Viene molto amata proprio perché è psicanalista, poi rifiutando la psicanalisi, perché questo è un paradosso, no? Ci segue Ligarai, ma nello stesso tempo, quindi un uso molto strumentale anche della stessa Ligarai. Quindi, mi sono persa, scusate, la tendenza, dicevo, a farsi carico di questo ruolo terapeutico viene qui confermato. Quindi emerge da un lato il desiderio di proporsi come promotrici di cura, dall'altro l'adozione di questo gergo specialistico lacaniano. Quindi Ligarai, l'eretica cacciata dalla scuola lacaniana, attenzione, per mancata fedeltà a un solo discorso, è stata cacciata da Lacan, quindi è ormai inutile e lontana. E il nuovo patto di complicità del femminismo con il lacanismo è un altro tema che aggiunge sconcerto, perché io vedo che ci sono in questi anni agganci con psicanalisti, uomini peraltro lacaniani, seguito di Recalcati. Ma stiamo scherzando? Ma noi passiamo dai Ligarai a Recalcati? Ma vogliamo spiegare queste cose dentro il femminismo, o dobbiamo essere tutta una massa di imbecilli che non capiscono, scusate, mi intervolo perché sono un po' arrabbiata su queste cose, mi sento presa in giro. Non possiamo passare dai Ligarai a Recalcati? Allora, voglio dire, ma stiamo scherzando? Possiamo farlo senza spiegare cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo? Io penso che partire da sé, autocoscienza, significhi tutto questo, se no parliamo di altro. Allora, questa vocazione femminista per la clinica dell'isteria e dell'anoressia nasce, secondo Putino, attenzione, questa è la parte interessante, oltre che da una personale sintomatologia. Quindi Putino, io, non lei la pensa come me, io povera, me penso esattamente quello che pensa lei, è nata da una sintomatologia personale di queste persone, da un accostamento della figura dell'analista al maître, quindi alla figura materna. La madre e l'analista vengono in qualche modo identificati, scrive Putino. L'operazione che viene fatta soprattutto in Italia è quella di avvicinare la posizione del maître, dell'analista, alla figura materna. L'operazione quindi di cui si era trattato nell'ordine della madre è duplice: sottrarre la cura dell'isteria al setting psicanalitico tradizionale, liberarla da un'interpretazione analitica e assimilare la posizione dell'analista a quella materna. Ma insomma, questo ordine simbolico della madre che cos'era? Si trattava davvero di una brillante intuizione, di una nuova originale teoria di cura dell'isteria femminile, di una terapia politica sostitutiva, dislocata fuori dal setting tradizionale, o era invece, come pensava Putino e come penso io, un filo unificante e dispotico, questa è la sua definizione, divenuto negli anni 90 monopolio discorsivo? A sentire Putino non si tratta di un processo di liberazione della verità isterica, ma di un comportamento indotto da una propria personale sintomaticità. E scrive Putino, l'isteria ormai non è più ciò che gli uomini, psicanalisti, amanti, amici hanno pensato riferendo alle loro donne, ma solo il termine con cui alcune femministe hanno designato un proprio comportamento. A darne conferma è proprio l'Ordine simbolico della madre, il libro di Muraro pubblicato nel 91, un libro che nasce per la dichiarazione stessa dell'autrice da un sintomo, da una sofferenza personale, la stessa sofferenza che lo psicanalista francese André Green incontra nelle alcune pazienti con cui peraltro il Muraro si identifica, legate a un attaccamento insormontabile della madre e da una difficoltà a investire sulla figura del padre. Difficoltà che troverebbe soluzione per Muraro attraverso uno stratagemma, praticamente un dislocamento della cura dell'isteria, visto che in analisi lei non ci è andata, dal teatro dell'operazione del setting analitico al movimento politico delle donne. Cioè facciamo l'analisi dentro, insomma, un sacco di confusione. Ed è per questa via, infatti, scrive Putino, la via del potere della madre e dell'amore materno che negli anni 90 una parte femminismo italiano tenta di dare una svolta alla libertà femminile. Se attraverso l'amore della madre ogni donna dà valore a se stessa, occorre individuare una serie di pratiche e di relazioni tra donne che direttamente o indirettamente si connettano a tale consapevolezza. Molti elementi che erano stati messi in campo da una rivoluzione femminista più eterogenea vengono attirati in questa orbita con il rischio di venire composti e fissati nello schema relazionale materno. Tuttavia, questo è il punto centrale della critica di Putino, non precisamente di amore materno si tratta, ma dell'attaccamento isterico alla madre. La domanda di Angela, quindi, sul ricorso isterico al materno è cruciale. E qui giova ricordare un passo tratto da un saggio di Ida Moniani, un passo importante, pubblicato poi nel 2007, molti anni dopo, in cui Domeniani riconosce, accanto a degli effetti terapeutici, dice lei, positivi che ci sono stati, così dice, grazie a una reinterpretazione dell'isteria ispirata all'ordine materno, dice però, rileva lei una serie di effetti collaterali imprevisti, riscontrati di fatto nell'ordine politico delle relazioni fra donne, e dice Domeniani, è vero però, che la riproposizione della relazione primaria produce nell'ordine politico delle relazioni tra donne effetti non omogenei, talvolta opposti, claustrofilia, claustrofobia, agio e insofferenza, soddisfazione e mancanza, e troppo spesso con la claustrofilia e l'agio una imbattibile tendenza all'automoderazione che invariabilmente abbassa il tiro della scommessa politica. Però Domeniani va oltre e si chiede acutamente, come sempre, anche si interroga sull'assenza del padre nell'ordine simbolico della madre e dice, si domanda da dove derivi, e dice da una certa onnipotenza della relazione tra donne, e questo è possibile, no? Perché dice è vero che senza evacuazione della potenza materna non c'è grandezza femminile, ma è anche vero che al riparo di una potenza materna idealizzata, la grandezza femminile non vola, non rischia e nemmeno genera. La potenza quindi materna taglia le ali alla grandezza femminile, alla capacità di generare e di amare, ed è proprio dell'amore, soprattutto dell'amore della madre, che Putino dubita. E sono più di uno i dubbi che lei solleva sulla rincorsa presa da una parte femminismo italiano verso la libertà attraverso libertà femminile, attraverso la via regia dell'amore materno. Dice, insomma, se il primo dubbio mina l'esistenza stessa di questo amore, cioè Putino non crede si tratti di questo, il secondo dubbio esclude la possibilità che un attaccamento isterico alla madre possa essere la via più indicata per approdare a un ordine simbolico, perché il punto fondamentale è che Putino dice non esiste il simbolico materno. Ne va dunque per Angela della legittimità stessa dell'uso del concetto di simbolico, secondo me ha ragione, e di una confusione con il registro dell'immaginario, cioè avrebbero confuso i due registri, immaginario e simbolico. Angela si chiede se si tratti davvero di una elaborazione simbolica. Angela dubita che la pratica dell'elaborazione faccia di per sé simbolico. Dubita che possa essere essa in quanto tale il simbolico femminile. Il patriarcato quindi è vivo più che mai quando ci si illude di uscire da un sistema restandoci dentro. Allora chiudo, perché ve l'ho fatta troppo lunga, con un passo di Maria Zambrano che mi piace molto, e dice: ciecamente la vita continua a generare esseri che chiedono di vedere. Alcuni tra quelli riescono a crearsi le proprie luci senza bruciarsi né bruciare. Ho pensato, mi è venuta in mente Longi quando ho letto questa cosa, e non ad altre. E lei è, una, è stata una, uno di quegli esseri che è riuscito a crearsi le proprie luci, però bruciandosi. Voler vedere, voler sapere, in fondo è sempre un atto di ibris, no? Di spudoratezza, richiede un coraggio e una forza non comuni, considerate, condensate, potremmo dire, in due parole, tabula rasa. Questo vuoto, scrive Longi, ognuna è sola nell'affrontarlo, nel misurarlo, è appena sopportabile, è il rischio di perdere la ragione. Non di meno, se però non, si coglie fino in fondo il significato di questo gesto di coraggio e la sua originaria matrice, una crisi nella vita di Longi, un terremoto che squassa, destabilizza e spazza via di colpo tutto ciò in cui prima una donna ha creduto, quindi ciò fino a, che si è creduto fino a quel momento, o perlomeno si è creduto di volere, tutto ciò che senza vivere si è vissuto, credendo di vivere, e si perde direi l'essenziale di una vita che è tutt'uno con la sua opera. Quindi c'è uno strappo datato, una scossa violenta nella vita di Longi che irrimediabilmente spezza e separa un prima e un dopo. E c'è una lacerazione a partire dalla quale tutto cambia, diviene, tutto si trasforma fuori e dentro e attorno, e niente e ne potrà più essere per lei come prima. È il ritiro da una professione di critico d'arte, dalla vita pubblica, sono la viva drammatica testimonianza di questo incipit tragedia, avrebbe detto Nietzsche. Carla Longi come Puttino è figura tragica e dimenticarlo non rende giustizia alla sua vita, al suo pensiero. Tra quel prima e quel dopo, la lucida coscienza di essere vissuta fino a quel momento in una condizione di alienazione e di inautenticità permanente per via dell'adesione a certi modelli culturali e il desiderio di uscirne attraverso il femminismo. E scrive: così sono arrivata al femminismo che è stata la mia festa, anche se dopo gliel'hanno fatta la festa. Quindi così sono arrivata al femminismo che è stata la mia festa, qualcuna doveva ben cominciare, e la sensazione che mi portava addosso che o la facevo io, nessuno mi avrebbe salvato. Ho operato in modo che l'ho fatto io. Si trattava dunque per lei niente di meno che di una questione di vita o di morte. Grazie per la pazienza.
Grazie, un discorso molto complesso e adesso tenteremo di sbrogliare con la discussione. Prima di aprire la discussione posso aggiungere dal libro di Paola Saretti, da cui ho preso molti appunti, solo due passaggi. Uno, mi è piaciuto moltissimo il modo con cui Angela Puttino dice cosa vuol dire uscire dalla fusionalità, sì. No? Che cos'è una relazione che ci faccia uscire da questa fissazione alla madre, da questa, come dire, che è l'esperienza originaria dell'essere stati tutt'uno in un rapporto di indistinzione con la madre. Lei dice si dovrebbe sapere essere tra noi, e cito, straniere senza distanze,
brava,
vicine senza identificazioni. Trovo definizioni straordinarie.
Guarda, nel blog questa frase io l'ho messa non so quante volte.
Sì, lo so,
è perfettissima.
Visto, anche su Facebook.
È perfettissima, sì, è perfetta, sì. E anche se difficile.
Sì. Un altro passaggio sempre è quando parla della relazione tra Virginia Woolf e Vita,
sì,
e dice,
sì,
era tra loro un collegamento disgiuntivo,
esatto.
Bellissimo anche questo, sì. E poi dice anche il non comune tra donne è garanzia di libertà, no? Che è il contrario, appunto, a noi ti hanno, come dire, invece accomunato nell'idea di genere, di essere un tutto omogeneo, quindi riuscire a trovare pur riconoscendo, cioè passare attraverso il riconoscimento di cosa è stata la differenza, no, come destino storico femminile, proprio per uscirne e trovare, come dire, un'individualità nella relazione però con l'altro, no, non è l'individualismo, quindi un altro passaggio importantissimo. Poi dice: la lacerazione con sé e con l'altra è un dono.
Esatto.
Anche questo lo trovo straordinario, perché di solito si ha paura, no, della divisione dentro di sé, della divisione dell'altro. Credo che gran parte delle storie del femminismo, certo, no, delle frammentazioni, degli accomunamenti e poi le frammentazioni abbiano a che fare con queste paure. No, da un lato c'è un bisogno, quando l'accomunamento sembra che ti ingoi, che ti divori, ti porti via, no, la tua identità, il gruppo deve marcare la sua differenza. No, l'abbiamo visto ogni volta che nasce un gruppo nuovo, no, metti i suoi paletti per dire non c'entriamo con la storia precedente, eccetera. Quindi accomunamenti, momenti di grande, le grandi manifestazioni in cui improvvisamente, no, con una mail, come è successo, quando usciamo dal silenzio, arriviamo in 250.000, una settimana dopo già sparito. Allora, questo movimento fluido per cui ci si aggrega e ci si separa, credo che abbia a che fare col fatto che resti irrisolto al fondo questo problema di come si fa a stare vicine senza identificarsi, no? E il bisogno di marcare la propria diversità senza buttare l'altro lontano da sé, no? Senza considerarla, eccetera. Sempre Putino dice: sopportare l'assenza è ciò che accosta il destino di uomini e donne, incontrare la mortalità. Ogni divenire incontra una piccola mortale partizione. Il gioco del non più e del non ancora è la separazione. La lacerazione con sé e con l'altra è un dono. Nell'isterica prevale un'esigenza opposta. Le occorre rassicurarsi dal rischio e dalla pericolosità di una perdita. E va alla madre, all'utero, eccetera. Dai rapporti tra donne ricalcati sull'iniziale originario modello materno, per immunizzarsi dall'alterità e dall'alterazione. Cioè, io sono convinto, l'avevo detto all'inizio, che io penso, mi sono sempre chiesta perché, come dire, il pensiero della differenza ha avuto un consenso così grande alla fine, all'inizio degli anni Ottanta, perché venivamo da una situazione effettivamente difficile, no? Quando Luisa Muraro dice la tela di Pené, che questa analisi in profondità, lo scavo nelle vite, l'autocoscienza, la pratica dell'inconscio ci avevano, come dire, portato in una sorta di paludosità, di immobilità. Quindi eravamo in un momento difficile, no? Questo scavare sembrava la tela di Penelope che non finisce mai, no? E che ci impediva di entrare, di portare nel mondo, no? Incidere anche sulle realtà attorno. Noi volevamo modificazione di sé, modificazione del mondo, no? Non volevamo lavorare solo sul sé. Ecco, quindi accolto sicuramente. E questo devo molto proprio a questa analisi che ha fatto del suo libro Paolo Zaretti, chiamando Putino, è stato molto evidentemente rassicurante, rassicurava rispetto al cambiamento, no? Rispetto al fatto anche che appunto questa analisi in profondità ci portava a essere, a muoversi diversamente nel mondo. Quindi è stato un momento di, ripeto, da un lato di rassicurazione, questo tornare, come dire, questo impianto originario, non riusciamo a liberarcene attraverso autocoscienza, pratiche dell'inconscio, bene, allora proviamo a spostarlo appunto sul piano simbolico. Ma quello infatti tutti i dati del rapporto con le madri reali, con i corpi, la sessualità è sparito, e in cui anche Dominiani, devo dire, ha colto nel segno quando dice: questa potenza materna, l'autorità materna, questa idealizzazione della relazione con la madre desessualizza la madre, certo. Cioè si è persa di nuovo la donna, noi che avevamo combattuto tanto per distinguere la donna dalla madre, no? La procreazione, dalla sessualità, eccetera, lì ritorniamo, eccetera, sia pure appunto il piano simbolico è stato di nuovo una perdita dell'analisi in profondità, dell'analisi portata, sì, sulle vite reali e così via. E quindi adesso io, poi dopo, se ho delle altre domande da fare e altre cose da approfondire, però apriamo, come facciamo di solito i nostri seminari, la discussione, ci fermiamo, ci perdiamo respiro 5 minuti. Intanto devo salutare Gabriella Paolucci, che viene da Pestum, è venuta apposta da Pestum. Gabriella è una delle quattro meravigliose amiche di Pestum che hanno organizzato ben due convegni nazionali e che hanno avuto il coraggio di proporne un altro.